Modem.
Sono la mamma di Giulio. Non è facile essere qui. Continua a rinnovare il nostro dolore. Anche perché quello che è successo a Giulio non è un caso isolato, come è stato detto dal governo egiziano. Giulio era andato a fare ricerca e invece è morto sotto tortura. Ma come Giulio, penso che a tanti altri è successo quello che è successo a Giulio. Quindi un caso isolato, sì, Giulio, rispetto alla nostra storia, ma rispetto ad altri egiziani e non solo, non è un caso isolato. Quindi anch'io continuerò a dire sempre verità per Giulio.
Non è un caso isolato, è la voce della madre di Giulio Regeni nella scheda curata da Paolo Dell'Oca, una scheda che ci ha introdotti al tema di oggi, 25 gennaio 2017. È passato infatti un anno dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore italiano, ma è ancora difficile stabilire con assoluta certezza le circostanze della sua morte, fra tesi, controtesi, tentativi di insabbiamento, depistaggio. C'è la pubblicazione improvvisa di filmati già montati, ci sono nuove testimonianze, c'è insomma ancora parecchia confusione su questa vicenda, che ha anche degli indubbi risvolti politici e diplomatici che si sovrappongono alla triste storia personale di Giulio e della sua famiglia, dei simpatizzanti di questa causa. Il 25 gennaio, poi, anche la data del sesto anniversario della rivoluzione di Piazza Tahrir al Cairo, rivoluzione che diede avvio alle primavere arabe, e anche di questo ci vogliamo occupare oggi. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Andrea Nezzi al microfono. Prima di presentare i nostri ospiti, con Paolo Dell'Oca vediamo di ripercorrere i momenti essenziali di questa vicenda che continua a sollevare pesanti interrogativi sulle due sponde del Mediterraneo.
È la sera del 25 gennaio 2016. Il 28enne ricercatore universitario friulano Giulio Regeni esce di casa al Cairo e non vi farà più ritorno. Il suo corpo verrà trovato 9 giorni più tardi sulla strada Cairo-Alessandria. Il direttore dell'amministrazione generale delle indagini di Giza, il generale Khaled Shalabi, sostiene che non c'è alcun sospetto crimine dietro la morte del giovane italiano e dichiara che le indagini preliminari indicano un incidente stradale e smentisce che Regeni sia stato raggiunto da colpi di arma da fuoco o sia stato accoltellato. È l'inizio di una serie di illazioni, dichiarazioni, controdichiarazioni, silenzi e omertà che hanno portato ad incrinare le relazioni fra Egitto e Italia.
Sì, perché dall'inizio da parte egiziana è stato avanzato il sospetto che Regeni fosse una spia al soldo della Gran Bretagna, forse un omosessuale o, fra virgolette, semplicemente la vittima di malavitosi o ancora implicato nel giro della droga.
Direi che l'ipotesi dell'agente britannico era l'unica che potesse avere una parvenza di plausibilità. Diciamo subito che Regeni era al Cairo per compiere una ricerca sul mondo sindacale egiziano su incarico dell'Università di Cambridge. Sulla natura di questo incarico l'università inglese inizialmente non si è mostrata molto collaborativa. La tutor di Regeni si è persino rifiutata di contattare i magistrati italiani. Rimane il fatto che fino ad ora non è emersa nessuna prova di questa presunta appartenenza. Ciò che invece è stato appurato è che Giulio Regeni è stato crudelmente torturato.
Dunque tante domande, tante incognite. Ad un anno di distanza le cosiddette rivelazioni comunque non si sono fermate. L'ultima è di pochi giorni fa.
Si tratta del video che ritrae Mohamed Abdallah, definito ufficialmente il capo del sindacato degli ambulanti del Cairo, a colloquio con Regeni alcune settimane prima della sua scomparsa. Nel filmato, girato in incognito con una minicamera dallo stesso Abdallah e passato agli uomini del Ministero degli Interni egiziano perché, e cito, l'italiano faceva troppe domande, in questo video l'ambulante chiede semplicemente dei soldi a causa delle sue pessime condizioni di vita, sue e della sua famiglia. Non c'è nulla che possa far lontanamente pensare ad una possibile transazione. In realtà forse l'unico passo in avanti da registrare in questa brutta vicenda risiede nella dichiarata disponibilità a far esaminare da esperti italiani le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della stazione della metropolitana dove Regeni transitò prima di essere sequestrato. Probabilmente gli stessi magistrati egiziani devono incontrare non poche difficoltà nei loro rapporti con i rappresentanti della polizia e dei servizi segreti che sono in contrasto fra loro. Ad un anno dalla morte di Giulio Regeni, quello che si è aperto è solo uno piccolo spiraglio sulla verità.
Piccolo spiraglio, grazie Paolo Dell'Oca. Riccardo Nuri, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lei è portavoce di Amnesty International in Italia, partecipate e promuovete oggi tutta una serie di manifestazioni in tutta Italia per commemorare la vicenda di Giulio Regeni, ne parliamo in seguito. Perché comunque questo caso, per quanto imperdonabile, tragico, scandaloso e, come sentito, irrisolto, è così importante per voi, per l'opinione pubblica, per Amnesty International?
Ma perché è il simbolo tragico di una situazione dei diritti umani in Egitto di cui Amnesty International si occupa da tanto tempo e soprattutto negli ultimi 6 anni abbiamo prodotto rapporti e ricerche sul periodo post Mubarak, giungendo alla conclusione che mai come dal 2015, quando nel marzo di quell'anno è diventato ministro dell'interno Magdi Gaffar, la tortura e le sparizioni sono più che quotidiane. Le organizzazioni per i diritti umani parlano di oltre 1000 casi di tortura all'anno e quindi la tortura e l'uccisione e ancora prima la sparizione di Giulio rappresentano un modus operandi tipico, comune in Egitto. Chi non conosce questa realtà fa fatica a rendersi conto dell'efferatezza, dei depistaggi, delle verità insultanti che hanno contraddistinto questo anno da parte delle autorità egiziane.
Con noi oggi anche la collega collaboratrice Laura Capon che ci parla dal Cairo direttamente. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Inquadriamo anche con te questa vicenda che hai seguito da vicino, parlando appunto anche della difficoltà crescente di fare ricerche sul posto. I mass media penso siano assai controllati, molti colleghi giornalisti hanno lasciato il Cairo nel frattempo. Che clima registri tu? Sei tornata adesso al Cairo in questi giorni?
È un clima di repressione crescente, senza quasi precedenti rispetto agli anni anche della dittatura di Hosni Mubarak o i primi anni del governo Sisi. Sicuramente la stampa in Egitto non è libera perché è allineata ai media di regime per diciamo il 90% della produzione di notizie. Registriamo semplicemente solo un sito, un portale di informazione in arabo e in inglese che si chiama Madam Master, che è fatto da giovani giornalisti che sono anche vicini agli ambienti diciamo dei rivoluzionari di Piazza Tahrir, ma la verità è che oltre diciamo all'allineamento con il governo non è semplice fare informazione indipendente, perché il rischio ovviamente è quello di essere chiusi, quello di essere arrestati, e lo sanno bene proprio i giornalisti di Madam Asr, uno dei loro reporter di punta, Osam Bagat, è stato diverse volte sotto diciamo torchio da parte delle forze di sicurezza egiziane. La stessa cosa vale per la ricerca, nel senso che diventa difficile stare sul campo nel momento in cui questo tipo di repressione fa diventare anche gli abitanti del Cairo diciamo sospettosi verso qualsiasi persona che fa domande.
Meglio non fare domande in pubblico.
Straniera.
Meglio non
fare
domande.
Esatto.
Riccardo Nuri, quanto la pressione internazionale è servita? Abbiamo sentito di parlare di depistaggi, però in questi giorni sono uscite venute a galla diverse novità, proprio anche per quanto riguarda i filmati di questi rapporti fra Regeni e questo ambulante. Ci sono appunto delle novità che forse lasciano ben sperare.
Sì, probabilmente sì, voglio essere ottimista, ma intanto questo filmato che peraltro in Egitto è stato mostrato, montato maldestramente con una traduzione che dava a intendere che fosse Giulio a ricattare il sindacalista quando è esattamente il contrario.
Invece oggi i giornali italiani, già ieri i siti insomma, hanno riportato il fatto che la magistratura di Roma ha a disposizione anche degli inediti, cioè degli spezzoni non mostrati dalla TV egiziana e che mostrano invece dei rapporti molto stretti, molto confidenziali fra questo adescatore di Giulio e i servizi segreti egiziani.
Sì, avete usato il termine perfetto, adescatore, perché Giulio è stato ricattato da Abdallah, è stato filmato di nascosto con una telecamera fornitagli dai servizi segreti. Quindi Abdallah è un personaggio centrale, anche se poi è un anello debole di questa catena. Ormai è inevitabile pensare che ci siano delle persone che vestivano una divisa dello Stato, che abbiano fatto quello che è successo dal 25 gennaio in poi, cioè un arresto arbitrario, la sparizione, la tortura, l'uccisione di Giulio. Ma questa sarebbe la verità di mezzo, no? Quella di Comodo, quella delle mele marce in un cesto sano, che agiscono con una sorta di coordinamento miracoloso, senza riferire a nessuno, senza prendere ordini dall'alto, senza comunicare. Il numero di persone che devono aver partecipato a tutto questo e presuppone una catena di comando molto lunga, che arriva almeno al Ministero dell'Interno, ed è questo il pezzo che manca. Quindi sì, un passo avanti, ma siamo ancora lontani dalla verità completa.
Con noi oggi anche il professor Massimo Campanini, ricercatore orientalista, insegna storia dei paesi islamici all'Università di Trento. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a voi, ascoltatore.
Lei ha un punto di vista forse un po' differenziato su questo caso di Giulio Regeni, anche se lei non è ovviamente sulla pista delle indagini concrete. Qual è la sua riflessione?
Ma in effetti io mi scuso a priori con i genitori di Giulio innanzitutto. La mia opinione è un po' dissonante, nel senso che è verissimo che molti egiziani sono sottoposti a una crudele repressione di un regime di polizia, però non è che ogni giorno scompaia un ricercatore, uno studente, un giornalista, un professore, un turista europeo, italiano, svizzero, inglese o francese e venga ritrovato massacrato. Quindi questa è un'anomalia preoccupante. A questa anomalia preoccupante ne aggiungo altre due che secondo me devono avere una risposta prima di arrivare alla verità vera, come giustamente pretendono i genitori di Regeni. Il secondo problema che mi ha sempre turbato fin dall'inizio è perché torturare Regeni in quella maniera barbara e feroce. Cioè, se uno vuole eliminare un avversario e gli tira un colpo di pistola, perché torturarlo in quella maniera feroce per una settimana? È una cosa che mi ha sempre disturbato. E il terzo motivo riguarda, anche se voi l'avete appena accennato, ma secondo me è essenziale, il silenzio degli inglesi, il silenzio di Cambridge, il silenzio dei tutor di dottorato di Regeni. È un silenzio ambiguo, preoccupante. Noi puntiamo sempre sull'Egitto, ma proviamo a chiedere, a battere il pugno anche con gli inglesi. Perché non si esprimono? Perché non vengono alla luce? Perché non fanno finta di niente? Questa è un'anomalia molto, molto grave. Per quanto riguarda un'ultima cosa, se mi lascia 30 secondi, sì. Per quanto riguarda la repressione in Egitto, certo, è chiaro che non si può oggi andare in Egitto e scendere in piazza Tahrir a gridare abbasso al Sisi, soprattutto se non si è egiziani. Però io ho cenato con Laura Capon 2 anni fa al Cairo, sono tornato al Cairo per un congresso in novembre, ci torno in aprile, faccio ricerca, i miei studenti fanno ricerca al Cairo. Quindi voglio dire, certo, è chiaro, è un regime di polizia, è un regime spietato, è un regime duro, peggiore anche di quello di Mubarak, però evidentemente l'Egitto è un paese che sta attraversando un momento di grave transizione.
Poi ne parliamo, professore, perché...
questi rischi, questi pericoli che l'Egitto corre devono essere tenuti in conto.
Poi parliamo
per
della situazione...
alla questione
Nudici...
di Regeni, mi scusi, per tornare alla questione di Regeni, io vorrei le risposte a quelle 3 domande. Perché Giulio e non altri? 2, perché ucciderlo in quella maniera? 3 perché gli inglesi tacciono.
La ringrazio, scusi se l'ho interrotta, ma perché so che Riccardo Nuri ci deve lasciare fra breve, quindi subito la replica. La pista degli inglesi fa anche parte del mirino, insomma, degli inquirenti, anche tutti quelli che vogliono la verità, anche dei genitori, cioè l'Inghilterra e l'Università di Cambridge sono silenziosi.
Ma guardi, i genitori di Giulio per primi chiesero la massima collaborazione da parte del mondo accademico e lo fecero tra l'altro per una brutta coincidenza 2 giorni prima che poi da Cambridge arrivò l'immediato rifiuto di rispondere in pieno alla rogatoria internazionale della Procura di Roma. Quindi io per primo lamento la mancanza di trasparenza di Cambridge, dopodiché Giulio non è stato ucciso a Cambridge, non è stato ucciso in maniera casuale. Chi continua a considerarlo un caso isolato, anche per le metodiche, per le tecniche di tortura, ignora che quelle tecniche, quelle ferite, quei colpi, quella serie infinita di oltre 250 segni di tortura sono gli stessi che si trovano sui corpi degli egiziani, solo che noi, che i corpi degli egiziani, mentre si può andare tranquillamente al Cairo e incontrare, cenare e tutto quanto, quei corpi lì non li conosciamo. Quindi io rigetto completamente l'idea cospirazionista che purtroppo ancora oggi sentiamo, che Giulio fosse una spia o peggio ancora una spia inconsapevole, perché se fosse stato questo, appena l'hanno fotografato, appena si sarebbe bruciato, sarebbe tornato in Italia. Quindi in altri termini, se Giulio fosse stato una spia, oggi non lo rimpiangeremmo e non lo piangeremo.
Riccardo Nuri, ancora una battuta perché so che lei ci deve lasciare. E cosa succede oggi in Italia? Poi torniamo ancora su questi aspetti problematici di questa vicenda, ma ci sono parecchie manifestazioni sempre all'insegna del Verità per Giulio. Ci può ricordare un po' cosa è previsto?
Sì, in tutte le piazze d'Italia, comprese Fiumicello dove è cresciuto, Trieste dove è nato, Giulio e poi anche a Roma e altrove, alle 19.41, cioè nell'ora esatta in cui un anno fa Giulio scomparve, accenderemo delle fiaccole, prima ancora alle 12.30 all'Università Principale di Roma, La Sapienza, ci sarà una manifestazione all'aperto con letture dei brani, dei diari di Giulio. Di Giulio in questi 12 mesi si è parlato a proposito della sua morte, a volte anche insultandone la memoria, e noi vorremmo ricordarlo vivo, quella bellezza di persona che era, quei viaggi che faceva, quelle ricerche che faceva, e poi certo saremo lì con dei cartelli da 1 a 365 per dire che è passato un anno senza verità e oggi inizia il secondo anno della ricerca di quella verità, dovessero occorrere 10 non ci stancheremo.
Grazie Riccardo Nuri, buona giornata.
A lei buongiorno.
Laura Capon come risponde alle altri punti sollevati dal professor Campanini?
Le domande del professor Campanini sono le domande che ci poniamo anche noi, però chiaramente l'uccisione di Regeni ha rappresentato un cambio di passo dal punto di vista della repressione di governo, perché se da un lato il caso Regeni somiglia a quello di tanti egiziani che sono scomparsi in questi anni o appunto sono stati torturati o ritrovati uccisi dalle torture, dall'altro lato questo episodio non era mai capitato a un ricercatore straniero. L'unico episodio che era apparso anche negli ultimi mesi dove era stato coinvolto uno straniero era il caso di Eric Lang, che è un professore di francese morto in circostanze molto sospette in carcere nel 2013 qua al Cairo. La famiglia di Eric Lang non ha mai avuto risposta. Le autorità egiziane avevano giustificato la sua morte a causa di un'aggressione da parte dei compagni di cella, ma anche lì i contorni restano molto poco chiari. Sicuramente non si capisce perché non se Regeni rappresentava un problema per il governo, perché non rimpatriarlo come accaduto ad altri giornalisti o ricercatori che erano diventati scomodi, erano stati presi.
Possiamo fare solo delle ipotesi a questo punto?
Solo delle ipotesi, ma sicuramente non possiamo assolutamente pensare che Giulio fosse una spia. Giulio faceva ricerca sul campo, la ricerca partecipata, che è una procedura standard per chi fa il dottorato. Dall'altra parte la questione di Cambridge, il fatto che Cambridge non abbia risposto uno può anche continuare a chiedere a Cambridge una replica, ma sicuramente non dobbiamo fare in modo che la questione di Cambridge ci sposti da chiedere verità alle autorità egiziane, perché è l'Egitto il responsabile della morte di Regeni.
Però si parla di depistaggio. Si parla, scusa,
esatto,
si parla di epistaggio, però in questi giorni è successo qualcosa, ci sono delle novità che sono al vaglio degli inquirenti italiani.
Sì, ci sono delle novità, c'è questo video che è stato trasmesso la sera del 22 gennaio dalla TV di Stato egiziana, è un video preso con una telecamera nascosta dal capo dei sindacalisti degli ambulanti egiziani che diciamo racconta uno scambio, un dialogo tra il sindacalista degli ambulanti Giulio Regeni. Si parla di soldi. Cosa sono questi soldi? I soldi sono un grant, cioè dei fondi per fare ricerca di una fondazione britannica che si chiama Antipode, che Giulio aveva pensato di poter ottenere, ma ovviamente facendo quello che si fa per ottenere dei fondi accademici, quindi una regolare application, quindi una domanda con il contenuto della ricerca. E in questa ricerca ovviamente venivano coinvolti i sindacalisti e in particolare il sindacato degli ambulanti. Cosa manca in quel video dato dagli egiziani? Mancano 45 secondi, la Procura di Roma ne ha mostrato un altro con questi 45 secondi in più, dove che chiariscono ancora di più la posizione di Regeni, che in realtà però è molto chiara, perché Regeni ribatte ad Abdalla che tenta di parlare di quei soldi come se fossero dei soldi che sarebbero arrivati direttamente in mano ad Abdalla, mentre Regeni dice questi sono soldi dell'Accademia,
non posso
soldi
darteli,
che andranno esatto in tasca a te.
Quindi questo completa un po' l'informazione. A Modem torniamo a parlare di Egitto, delle prospettive politiche, strategiche ed economiche per questo importante paese del Medio Oriente. Saluto a questo punto Girgis Mansour, egiziano, vive in Ticino, è cristiano diacono della Chiesa Copta e dirige un istituto di lingue. Ben arrivato.
Buongiorno, ben arrivato a lei e saluti a tutti gli ascoltatori.
Ecco, le chiedo non un giudizio sul caso di Regeni, che ora ovviamente ci preoccuperà ancora per diverso tempo, ma sulla situazione attuale in Egitto. Come abbiamo sentito, è aumentata la repressione, c'è una recrudescenza, diciamo, i diritti civili vengono un po' a mancare. Il suo sguardo, ovviamente lei è uno sguardo di parte, ma comunque cosa, la sua riflessione?
Ma guardi, l'Egitto è stato sempre un paese di repressione, un paese di difficoltà a governare, sempre è stato così. Già dai tempi della rivoluzione che ho visto nascere, già ai tempi di Nasser e Sadat e Mubarak, e tempi di Morsi e adesso i tempi di Sisi. E purtroppo l'Egitto è un campo fertile per il terrorismo islamico e altri tipi di terrorismo economico e non, che vogliono avere il controllo del potere e mettere le mani sui fonti di guadagno enormi che ci sono in Egitto. L'Egitto è un paese molto ricco, ma però lungo gli anni è stato sempre derubato. Oggi, se parliamo solo di questi ultimi anni di Assisi, bisogna ricordare però alcuni fatti, che è il primo presidente della Repubblica Araba d'Egitto che ha una vista strategica e una vista politica a lungo andare, e che ha dei progetti giganteschi e ha una strategia chiara, che ha già messo in atto tutto quanto lungo tutte le difficoltà. Le difficoltà si possono vedere in tutti gli aspetti della vita egiziana. La sicurezza,
questo, diciamo, restiamo sulla sicurezza, poi la invito fra breve a parlare anche delle difficoltà economiche, delle prospettive, un altro aspetto molto importante. Io vorrei chiamare in causa il professor Massimo Campanini per vedere un po' l'interesse strategico dell'Egitto in questo momento storico, e questo potrebbe anche spiegare il perché anche il governo di Roma, pur avendo richiamato l'ambasciatore come protesta per il caso Regeni, cerca di usare il guanto di velluto col governo di Al-Sisi. Come mai?
Ma guardi, innanzitutto il fatto che in Egitto ci sia sempre stato un regime repressivo è vero, ma per quanto riguarda Nasser e Sadat deve essere contestualizzato nel periodo della colonizzazione, decolonizzazione, quindi non deve essere oversemplificato, non deve essere banalizzato. Per quanto riguarda il fatto dell'Egitto oggi, è vero che Sisi ha una visione politica, ma sta cambiando questa visione politica. L'Egitto ha attraversato un periodo di spavento, di terrore, per dir così, relativamente al terrorismo, e quindi Sisi si è per un certo periodo di tempo legato all'Arabia Saudita. Il legame con l'Arabia Saudita è un legame perverso, e ora che c'è un attivismo russo in Medio Oriente, ora che il problema della Siria potrebbe essere incamminato a soluzione, ora che c'è il tentativo di destabilizzare la Turchia, Sisi ha anche riorientato la sua politica, perché in prospettiva potenzialmente ci possono essere degli riequilibri, dei mutamenti di alleanze e di relazioni internazionali in questo delicato scacchiere. Per quanto riguarda l'atteggiamento del governo italiano, mi consenta una battuta: quello che hanno detto la Capon e Amnesty International è molta ideologia e poca pratica. In quel senso non si arriverà mai a una soluzione riguardo al problema Regeni. Mi spiace molto.
Lasciamo subito
mi spiace anche venire sempre insultato perché la penso in maniera diversa.
No, non insultiamo, lasciamo parlare.
Il governo italiano si muove con cautela, perché il governo italiano ha delle necessità diplomatiche. Queste necessità diplomatiche devono avere una visione onnicomprensiva che riguarda le trasformazioni che sono in atto nel delicatissimo scacchiere mediorientale. In queste trasformazioni, che vedono la convergenza della Russia, degli Stati Uniti di Trump, vedremo, della Turchia, di un'Arabia Saudita che è ovviamente in arretramento, di un Israele che è sempre rampante, è sempre pronto a avere una posizione aggressiva, è chiaro che l'Egitto può avere una funzione stabilizzante e destabilizzante contemporaneamente. In questa direzione penso si muoverà la politica di Al-Sisi.
Fra un attimo lascio la replica a Laura Capon, ma solo ancora un aspetto sugli interessi economici. Non sono stati scoperti dei giacimenti di gas. Professor Campanini, cosa si può dire al riguardo? Ci sono parecchi interessi economici fra Italia, la Germania, con la Francia e l'Egitto. Ci sono interessi abbastanza evidenti.
Ma è chiaro che ci sono degli interessi economici. Voglio dire, il mondo mediterraneo della sponda nord e della sponda sud è un mondo estremamente intrecciato e interconnesso. L'Egitto è una grande potenza nel mondo arabo dal punto di vista economico, militare, demografico, culturale, quindi non può essere abbandonato al suo destino, non può essere lasciato andare, perché effettivamente il regime di Sisi è un regime dittatoriale, però gli interessi geopolitici, gli interessi economici, gli interessi diplomatici, Machiavelli ce lo insegna, torniamo a Machiavelli, sono evidentemente prevalenti e evidentemente preliminari. La politica non è fatta di ideali, la politica è fatta di pratica e di concretezza. Da questo punto di vista è evidente che l'Egitto, essendo un perno così fondamentale del mondo arabo, del mondo occidentale, del mondo mediorientale, se riuscirà a riacquisire la sua autonomia, la sua energia, il suo peso diplomatico e politico che ha perduto dopo Sadat, potrà ancora tornare a giocare un ruolo fondamentale negli equilibri della regione.
Laura Capon, una replica, dunque un Egitto dittatoriale, però secondo il professor Campanini, secondo anche molti altri, è il male minore per garantire un minimo di stabilità.
Il male minore è il leitmotiv per giustificare tutti i rapporti diplomatici che i nostri paesi, che si vantano di essere appunto democratici, diciamo usano per chiudere un po', no? Un occhio sul fatto che si fanno affari con delle persone che sono in realtà degli assassini, perché di questo stiamo parlando. Non possiamo, assassini, non è una mia opinione, in quanto ricordiamo che quanti sono, migliaia i morti da quando Abdel Fattah el-Sisi ha preso il potere. Il problema è qual è la soluzione. Di sicuro se prima tutti ignoravano la questione della repressione dei diritti umani, adesso il caso Regeni, diciamo, a suo malgrado ha almeno sollevato l'attenzione su quello che succede in Egitto, perché per la prima volta questa violenza inaudita ha colpito un italiano, ha colpito un nostro connazionale. Prima ce n'erano stati tanti, migliaia, ma erano solo egiziani. Però qual è la soluzione? Una soluzione non è diciamo, facile da trovare, non spetta soprattutto a me perché non sono né una diplomatica né un politico. Di sicuro dall'Italia in molti si aspettavano una reazione più dura, l'ambasciatore è stato ritirato solo 2 mesi dopo il ritrovamento del corpo e in questi giorni ci sono molte indiscrezioni sul fatto che il nuovo ambasciatore che è stato nominato, cioè Cantini, che prende il posto di Massari, potrebbe essere rinviato qui al Cairo. Quindi insomma la situazione per molti diciamo, italiani è insoddisfacente perché qualcuno si aspettava una presa di posizione più dura da parte dell'Italia.
Girgis Mansour, cosa dire della situazione economica? Sappiamo che la classe media si è impoverita, non è tutta colpa o non è colpa di Al-Sisi, però sicuramente c'è una grave crisi economica, c'è una svalutazione della lira egiziana, c'è una crisi del turismo, questa sopravvenuta dopo le primavere arabe del 2011. Ecco, lei comunque ha fiducia sempre nel presidente che comunque dovrebbe risollevare le sorti anche economiche del paese?
Ma come dicevo prima, e mi appello anche al professore che parlava prima da Roma, e mi sembra da Roma, e il Sisi è l'unico presidente in Egitto, è venuto in Egitto dalla rivoluzione fino ad oggi, che ha delle idee chiare, ha dei progetti, ha delle priorità per la sicurezza del paese in Sinai, Libia, Daesh e tutto il resto. Ha la priorità per la crescita economica dell'Egitto facendo delle infrastrutture di progetti galattici come il canale di Suez, come 6 nuove città, rinnovare le
quindi ha investito città. Ha investito molto, però attualmente la popolazione soffre.
È normale che la popolazione soffre perché non è colpa del Sisi, però la popolazione soffre perché l'Egitto è stato derubato decine di migliaia di volte e naturalmente non c'era niente da produrre e niente da vendere, niente da esportare perché non c'era niente. Anzi, quello che c'era realizzato lungo gli anni a Singhiozzi stava andando a rotoli, perciò lui sta creando tutto da capo. Noi abbiamo sentito l'altro giorno con una domanda rivolta a Draghi per uscire dall'euro, cosa dovrebbe pagare l'Italia? Ha risposto sono 358,6 miliardi di euro. Allora, è solo per uscire dall'Unione Europea, invece qui stiamo costruendo un paese ex nuovo, con tutti i progetti grandi che danno frutto magari dopo 3, 4, 5 anni.
Stiamo a vedere, siamo in conclusione, Girgis Mansour, mi scuso, chiedo ancora 30 secondi al professor Campanini, abbiamo detto del nuovo asse strategico del Medio Oriente, ci sarà fra breve un incontro, almeno è previsto, fra Al-Sisi e il presidente Trump. Come vede lei così proprio nell'immediato futuro questo ridisegnamento dell'asse strategico del Medio Oriente, degli interessi? C'è una lotta in corso sia a livello commerciale sia a livello diplomatico, insomma.
Ma guardi, la mia opinione anche in questo caso è abbastanza controcorrente. La politica di Obama in Medio Oriente è stata assolutamente fallimentare. È stata assolutamente fallimentare per cui non solo ha rafforzato quello che è presumibilmente il nemico di Israele e dell'Occidente, cioè l'Iran, ma ha rafforzato la Russia. Comunque è possibile che un'intesa e una convergenza tra la Russia e gli Stati Uniti, in cui evidentemente Al-Sisi può giocare le sue carte, ripeto ancora, in relazione per esempio alla Turchia, che non deve essere dimenticata, e mettendo finalmente in un angolo l'Arabia Saudita, potrebbe essere una soluzione positiva e potrebbe dare veramente una svolta alla geopolitica della regione.
Io la ringrazio, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio anche Guilgir Mansour, il professor Massimo Campanini e la collega Laura Cappon per averci aiutato a capire cosa sta succedendo all'Egitto e al Medio Oriente in generale. Ringrazio anche tutti voi per l'attenzione e Modem ritorna domani. Da Paolo Dell'Oca in regia, Andrea Nezzi al microfono, buona giornata a tutti.